sostituita. Resta troppo con la tua indignazione. Resta troppo con la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici non è mio. Quando dici Italia dici non è mio. Terra della loro terra dell'ulivo. Terra della loro terra dell'ulivo. Mistica di guerra, mistica d'amore. Mistica di guerra, mistica d'amore. Insorgi contro il fatalismo. E a comandare la paura e tra dolore e sottomissione han fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno altro valore e la carogna in ogni dove. E sembra poco la tua indignazione. E sembra poco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici il nome mio.
Quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro terra dell'unico.
Terra della loro terra dell'unico.
Mistica di guerra, mistica d'amore. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre e affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio.
Perché quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo.
Terra della loro, terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui ritrovati su Radio Bandiera Nera, l'altra puntata di Italianamente, lo studio sull'italianità, come tutti i mercoledì. Oggi ci troviamo all'ottava puntata, bel traguardo ragazzi, devo dire, ma soprattutto è merito vostro che continuate ad ascoltarci. Non è sicuramente un traguardo, ma ogni puntata che facciamo sarà sempre un punto di partenza per la prossima puntata, per il prossimo argomento, per la prossima battaglia che andremo a raccontare. Soprattutto ringraziamo RBN perché ci dà la possibilità di continuare ad esporci su questa linea di comunicazione anche dopo tutte le censure che riceviamo quotidianamente. Facendo un passo indietro, parlando della puntata di mercoledì scorso, abbiamo parlato di Sergio Ramelli e del suo sacrificio per l'idea, per l'ideale. Abbiamo parlato del testimone che ci ha lasciato Sergio, dell'attacco che lui vilmente ha subito e ha pagato con la morte nel vialetto di casa. Comunque potete riascoltare la puntata sull'applicazione di Radio Bandiera Nera tramite i podcast. Facendo anche un altro passo indietro, tornando alla puntata di Niccolò Gianni, perché oggi parleremo del fascismo, di un personaggio che è stato molto importante per quel periodo storico, per quel ventennio. Come avete potuto ben vedere dalla locandina, sto parlando di Alessandro Pavolini, militare e politico che fu segretario provinciale di Firenze del PNF. È stato anche dal 39 al 43 ministro della cultura popolare, che era il ministero istituito dal fascismo appunto per l'organizzazione della propaganda del fascismo. È stato anche fondatore delle Brigate Nere, insomma, un personaggio che per quel ventennio ha dato tutto, compresa la vita. Comunque, adesso ci lasciamo per una pausa musicale con una canzone che probabilmente si stacca un attimo dall'argomento, ma io l'ho voluta mettere per ricordare i caduti, per ricordare il reparto della Charlemagne, perché il 2 maggio del 45 si è conclusa la battaglia di Berlino, che ha visto protagonisti i ragazzi della SS Charlemagne, giovani combattenti morti per un ideale. Quindi, questa canzone è dedicata a loro che combattono ancora nelle nostre schiere.
Ciò che conta in guerra non sono i semplici uomini, ma l'uomo come soldato, che sa battersi fino in fondo, difendendo un pezzo di terra o, contro ogni logica, un brandello d'idea. Ultimi giorni di battaglia, ultimi istanti di gloria. L'Europa è pronta a morire, nel bunker si chiude la storia. Strade colme di sangue, macerie e corpi a terra. Berlino ormai distrutta, ma non è finita la guerra. Eroici ragazzini con un Panzerfaust in spalla. Offrono la loro vita, mantengo l'onore a galla. Quei giovani francesi non temono di lottare, trovano ancora la forza di mettersi a cantare.
SS Charlemagne, ultimo reparto di onore e fedeltà. SS Charlemagne, per sempre il loro drappo glorioso sventolerà. SS Charlemagne, ultimo reparto di onore e fedeltà. SS Charlemagne, per sempre il loro drappo glorioso sventolerà.
Passeranno facilmente lungo quella via, gli stupri e le violenze sulle donne e le bambine non verranno mai citate quando arriverà la fine, e il loro sacrificio non verrà dimenticato. L'eroico insister nel lottare non sarà mai eguagliato.
SS Charlemagne, ultimo reparto di onore e fedeltà. SS Charlemagne, per sempre il loro drappo glorioso sventolerà. SS Charlemagne,
ultimo reparto di onore e fedeltà.
S.S. Charlemagne
per sempre il loro drappo glorioso sventolerà.
Non vi è truppa al mondo che si sia battuta con maggior coraggio di questo pugno di francesi in lotta nel cuore stesso dell'Europa per un chilometro quadrato di rovine. Non vi è soldato che non debba, da soldato, rendere loro omaggio. Non un solo uomo che sappia difendere le sue idee con la propria pelle dovrà mancare di salutarli.
Allora, eccoci qui, ben ritrovati su RBN, ci siamo appena ascoltati Ultimo Reparto. Per questo, cioè, questo qui è il nostro omaggio per i giovani combattenti che hanno dedicato la loro primavera ad un ideale. I giovani della SS Charlemagne, ed il loro sacrificio non verrà mai dimenticato, soprattutto da noi giovani europei. Tornando ad Alessandro Pavolini e parlando della sua storia sin dagli inizi, nasce a Firenze il 27 settembre del 1903 ed è nato soprattutto da una famiglia aristocratica. Il padre faceva il poeta ed era anche un filologo. E la madre deriva da una famiglia di alta borghesia, quindi fa capire già le sue condizioni agiate nella gioventù di allora. Si distinse sin da subito dai suoi coetanei per la sua precoce attitudine al giornalismo, scrivendo un foglio ciclostatico dal titolo La guerra, in appoggio alla campagna di Libia. Questo foglio l'ha scritto con il fratello Corrado, a cui dopo leggeremo anche una lettera scritta proprio da Alessandro dedicata al fratello. Tornando ad Alessandro, il 1 ottobre del 1920 aderì ai fasci di combattimento di Firenze, partecipando a molte squadre d'azione. Successivamente, il 28 ottobre del 1922, anno e data della marcia su Roma, trovandosi a Roma appunto per sostenere esami universitari, si unisce ai fascisti provenienti da Firenze in occasione della marcia su Roma. Questo qui fa capire il suo attaccamento all'ideale, il suo attaccamento all'idea sin da subito. E nel 1929, quindi 26enne, un Alessandro Pavolini 26enne, divenne segretario della Federazione Provinciale del Partito Nazionale Fascista. Già a 26 anni che si diventa segretari già ti danno un compito ben preciso da rispettare, ma soprattutto onorevole. Ed in 4 anni, appunto, Alessandro riuscì ad aumentare gli iscritti di circa 15.000 persone, passando dai 30.000 che erano ai 45.000. Questo vuol dire che il suo sacrificio, il suo volere, il suo attaccamento all'idea lo sapeva ben progredire per le generazioni. Sicuramente era un grande oratore. E soprattutto in questo tempo che fu segretario del PNF fiorentino, promuovette le attività ricreative, soprattutto di carattere sportivo e turistico, promuovendo anche la riscoperta del calcio storico e riscoprendo l'artigianato. Favorì la realizzazione dell'autostrada Firenze-Mare e la centrale stazione di Santa Maria Novella e istituì il Maggio Musicale Fiorentino. Tutte queste cose qui che Alessandro Pavolini ha fatto e ha svolto per la sua Firenze, per la sua terra, fa capire il suo attaccamento alla patria, come ho già detto, fa capire il suo attaccamento all'ideale che è un ideale nazionalista, un ideale fascista che lo condurrà nelle più intrinseche vie della sua vita. Questo ideale a cui lui fa sempre affidamento anche nei suoi articoli di giornale o alle lettere che scrive alla famiglia quando si trova sul fronte. Quando Alessandro Pavolini è diventato gerarca, inizia ad alimentare il mito della giovinezza, riferendosi soprattutto agli anni dello squadrismo. Ed ora vi leggo il passo della prefazione che lui stesso scrive per il libro Squadrismo Fiorentino di Bruno Frullini del 1935. Sede di Via Cavour, sede di Piazza Ottaviani, acri mesi del 20, del 21, bastonature che nascevano in piazza, improvvise, come mulinelli della polvere, nelle serie di vento. Canti irosi nei rioni ostili, revolverate, vie deserte con tutte le porte, le persiane serrate come per un temporale, i camion, i morti, gli occhi stravolti nel viso dell'amico, quel sangue sulla pietra, e gli indimenticabili vivi, i vecchi, rivelazioni di temperamenti straordinari, colti nell'istante dello scatenamento, cortocircuito di inquietudini, di entusiastiche devozioni. Vita di campanello e di spedizione, combattimento alle cantonate, alle siepi, disperati litigi, armi spaiate, berretti da ciclista, elmi, beveri alzati. Questa qui è la prefazione che scrive Alessandro Pavolini appunto per il libro Squadrismo Fiorentino di Bruno Frullini, come ho già detto, nel 1935. Dove spiega un po' in parole rudi cos'era lo squadrismo, spiega in prima persona cosa si viveva in quegli anni e cosa voleva dire squadrismo con delle personificazioni. Comunque, adesso ci facciamo una pausa musicale, poi riprendiamo il nostro discorso continuando a parlare della vita di Alessandro Pavolini. Mi raccomando, rimanete connessi.
La nazione. cecchina per terra, in linea con gli altri fratelli, no la vita non è guerra. Pensare che c'è ancora chi sta contro manifestando, gettate via i vostri stracci perché noi stiamo arrivando.
Allora ragazzi, ben ritrovati qui su RBN, abbiamo appena ascoltato Marcia oppure Crepa degli Z0 Alfa ed ora continuiamo il nostro discorso su Pavolini. Lo stesso Alessandro nel 1929 fondò la rivista Il Bargello, che tra l'altro ancora oggi a Firenze c'è presente una libreria che si chiama Il Bargello, gestita dai militanti di Casa Pound. Questa rivista era tra le riviste più interessanti e più lette del ventennio, quindi fa anche capire l'importanza che assumeva la cultura di Alessandro al tempo. Successivamente, il 3 ottobre, partecipò alla sua prima azione durante il bombardamento della città etiopica di Adua. E proprio in questo periodo scriveva in onore di Galeazzo Ciano, comandante della squadriglia: «Vita, sei nostra amica, morte, sei nostra amante. Nella prima carlinga è Ciano comandante. A chi ci seguirà il varco si aprirà. Anche la geografia bombardamento si rifarà». Queste bellissime parole il nostro Alessandro Pavolini le ha dedicate al comandante Galeazzo Ciano, che guidava il combattimento nelle città etiopiche. Successivamente Paolini partecipò a molte altre battaglie per difendere il simbolo del Littorio. Quando il 25 luglio del 43 venne a conoscenza della caduta del fascismo, si recò in Germania per continuare a combattere a fianco dei tedeschi e appunto il 26 luglio del 1943 rivelò all'amico Pier Francesco Nistri la seguente frase: «Dal regime ho avuto tutto e intendo restituirgli tutto. C'è una sola strada possibile per salvare almeno il nostro onore di fascisti. Questa strada di cui il nostro Alessandro Paolini sta parlando è il combattimento. Solo con il combattimento si può restituire al fascismo tutto ciò che ci ha dato». Divenne successivamente segretario del Partito Fascista Repubblicano, pronunciando il 17 settembre un appello radiofonico, il quale adesso vi leggerò. «Facile è l'entusiasmo nelle vittorie, più arduo ma più degno è tener fede nei giorni avversi, con i denti stretti e col pugno duro. Chi oggi si arrende si rassegna alla perpetua vergogna e alla miseria per sé e per i suoi. Fascisti e cittadini romani e italiani, riaccendete l'intimo fuoco delle speranze e della volontà. Stringetevi intorno a Mussolini e alla bandiera d'Italia. Non tradiamo i caduti d'Italia e l'Italia non cadrà». Queste sono le bellissime parole pronunciate da lui durante il discorso radiofonico appunto del 17 settembre del 43, dove, come potete aver potuto sentire, fa riferimento al fuoco sacro, fa riferimento alla bandiera d'Italia e fa riferimento ai caduti. Molte cose che ci legano a noi oggi. Adesso, prima di passare alle ultime giornate di Salò, che lo videro protagonista, ci ascoltiamo quali furono gli obiettivi della Repubblica Sociale Italiana scritti da Mussolini e letti proprio da Alessandro Paolini.
La patria fu il giorno 8 settembre gettata nel disonore e nel caos da una banda di vivi e di criminali. Tutto andò disperso e distrutto e perduto. Ci rimane soltanto la volontà, accompagnata da una dogmatica fede. Bisogna passare il più rapidamente possibile da paese inerme a paese combattente. Il partito deve dare l'esempio coi suoi uomini e creare con ogni mezzo l'atmosfera e l'ansia della risposta. Se ciò non fosse, il programma repubblicano potrebbe apparire come un espediente di natura semplicemente politica e di precario avvenire. Il popolo nuovamente in armi deve tenere a battesimo la nostra Repubblica Sociale, cioè fascista nel significato originario della rivoluzione. Mussolini.
Rimane soltanto la volontà, accompagnata da una dogmatica fede. Questa, ragazzi, è una bellissima frase che fa capire l'attaccamento alla patria e all'ideale di Alessandro Paolini e soprattutto dell'RSI. Passando agli ultimi giorni della Repubblica Sociale Italiana, Paolini si trovava su un autocarro e per una sbagliata manovra, presumibilmente, sembrava che, come se volessero, lui e la sua pattuglia forzare il blocco. Susseguì successivamente una sparatoria a questa forzatura e molti provavano di arrendersi, ma non Paolini. Lui continuava a gridare: «Dobbiamo morire da fascisti, non da vigliacchi». Questa è una frase che racchiude, penso, tutto il nostro ideale, tutto il coraggio che noi possediamo. Successivamente fu ferito e la notte stessa fu catturato e portato a Dongo. Ed il 29 aprile il suo cadavere fu esposto a Milano a Piazzale Loreto insieme a quello di Mussolini. We'll be right back.
tradizioni, giovani illusioni, speranze schiacciate sul confine orientale, dai freddi cingoli dell'eresia materiale.
Parco di frontiera, giorni dell'odio, il nostro condottiero l'ha trovato la morte, ucciso dal piombo dell'usura. Mano rossa,
mente inglese, festeggiate gente, la guerra è finita, hanno vinto i liberatori, hanno bombardato le nostre città con l'aiuto della radioattività. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi, vecchio partigiano non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi, vecchio partigiano non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale.
Allora ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati alla seconda parte di questa puntata odierna di Italianamente. Ci siamo appena ascoltati RSI dei DDT, per riprendere anche il discorso precedente sugli ultimi giorni della Repubblica di Salò. Ed ora vorrei riportarvi due lettere inedite scritte da Alessandro Paolini, che le potete trovare sul Primato Nazionale cartaceo, quello uscito il 7 gennaio del 2018, quindi più di 2 anni fa, però li potete trovare online. E queste letture sono state gentilmente concesse dalla figlia Maria Vittoria Paolini. La prima è rivolta al fratello Corrado e la seconda alla moglie Teresa. Ora le leggerò entrambi, prima una e poi l'altra, e poi le commenteremo. Firenze, 8 febbraio 1923. Caro Corra, l'espressità della presente è in onore dell'Elisa Milani, zia di Don Milani, che si sposa sabato mattina e alla quale forse vorrete telegrafare. Mamma ha fatto ottimo viaggio e ci ha raccontate tutte le vostre buone notizie. Per il mio Pascoli ho da chiederti 2 favori. C'è mica da Formigini quel volume nuovo di A.G. Bianchi, Giovanni Pascoli nei ricordi di un amico? Se c'è, non si potrebbe averlo? A me mi farebbe comodo leggerlo. Alle biblioteche pubbliche arriverà chissà quando, e la recensione credo che sarebbe buona a farla. Quell'edizione illustrata dei Promessi Sposi che ho visto da te, è edita a Milano? E non sai se con le stesse illustrazioni ne è stata fatta un'edizione di formato più piccolo in 3 bei tomi? Scusa l'incomodo e veniamo al sodo. Potrei incominciare a fare qualche considerazione, che pure verrebbe bene, sulla poesia che si rifugia in edizioni piccole e pudiche, come Violette, mentre la giovinotta invade la vetrina con le adescatrici rotondità del 200 migliaio. Ma mi interessa troppo il dentro del tuo libricino per fermarmi a guardare il di fuori, che ha portato la delizia dei tuoi intelligenti ma sfaccendati amici fiorentini. Penso alle tue poesie, nel modo che esse si meritano, fuori da ogni riferimento libresco e buon gustaio, fuori anche da ogni materialità, tipografica e tecnica, nella loro essenza lirica, filosofica. Allora vedo una bella architettura, grande e conclusa, sento un'aria pura, signorile, classica. e non penso tanto a Leopardi, anche questo sarebbe un riferimento fatto per via di certi versi e di certe parole e modi di andare a capo. Tutte cose che fanno la poesia, ma non sono poesia. Quanto ad alcuni grandi francesi, Baudelaire, Hugo, e più ancora ad alcuni grandi inglesi, Shelley, Keats. E mettendoli accanto a questi di cui in te non c'è traccia di imitazione né, forse, di simpatia, sento anche meglio che proprio questa è la tua parentela poetica. S'arriva a forza di esperienze letterarie e stilistiche, in un purificarsi e considerarsi di lingua, in un elidersi di esteriori sovrabbondanze. Insomma, mediante un travaglio meramente tecnico, ossia pure meramente artistico. Io so che classico diventa chi, avendo dentro di sé il dono iniziale della capacità artistica, impara a vivere, impara a stare nel mondo nobilmente. Classici si nasce, oppure si diventa, per via di esperienze umane, esperienze di vita. Più propriamente, attraverso queste esperienze, l'artistica ritrova se stesso, vive senza più cercarsi, solo con la sua anima vera, senza più crisi, elevandosi. Altri si stupirà e si divertirà, la gran parola di letterati italiani, a vedere Pavolini, quello del Centone, rivista futurista fondata da Corrado Pavolini nel 1919, che chiede alle stelle che cosa essi siano nell'infinito, tedio del nulla, e lasciamoli divenire. Del resto, dal Palazzeschi in giù non chiedono altro. Io non mi diverto e non mi stupisco, sono pieno di gioia perché vedo comprirsi quello che presentivo, fatale, perché vedo che tu hai ritrovato te stesso. Occorra, io ripenso a certi capitelli e a certe primavere che si vedono per questi cortili di Firenze, e alla tua bellezza e alla tua bontà che mettevi qui in casa. Ripenso all'affinamento di sensibilità che so che è stato per te il futurismo, e a come hai sofferto la nostra guerra, e infine ripreso a questo tuo appartarti dai movimenti letterati e dei movimenti politici e sociali, a Marcella, a Luca, a questa vostra felicità esemplare, alla vita laboriosa e pura che hai scelto, e a tutto questo mi si colorisce di mille particolari personali. Mi è bastato che tu mi prendessi qualche volta un libro che stavo leggendo e tu me ne leggessi qualche verso per essere iniziato alla comprensione della poesia, e mi persuado di aver ragione in quanto ti dicevo sopra. Mi persuado che sei uno di quelli, e tu stesso ne vai fruttuosamente accorgendo, che sono di un secolo e di un paese, ma sembra che potrebbero anche essere di altri secoli, del 400 per esempio, o del 700, e di altri paesi, Atene, Tolosa. Tanto sono innamorati della bellezza, in questo che ti dico non c'è che commozione di fratello e di italiano. Nascere, che quando e quando sei nato, che quando e dove sei nato. E quell'illusione a cui accennavo viene da questo, che la tua poesia è fatta per uomini, i quali si trovano anche al di là dei confini. In queste tre prime poesie, così nobili e pure e anche un poco fredde, io vedo un altro segno del nostro spirito di espansione, del nostro spirito universale che rinasce. Anch'io sto forse arrivando al classicismo, ma per una strada diversa e in un senso diverso. Io sto tuffato fino al collo nella veemenza e nella bellezza delle nostre folle. Anch'io non ho più crisi né bisogno di cercarmi per trovare me e per far sì che i miei compagni trovino meglio se stessi. Mi basterà scrivere di noi e della nostra passione. E anche questo è forse classicismo. Se tu vorrai convenire con me che il 300 di Dino Compagni e di Dante, il 500 di Benvenuto Cellini sono state epoche classiche. Tu immagina appunto la sanità e l'intima finezza, e fierezza e la fantasia vissuta da Benvenuto, messa a servizio di un ideale saldo e di un Dio. Questo è appunto l'uomo nuovo che i fascisti vogliono dare all'Italia e agli altri uomini. Noi prepariamo un'espansione politica come tu la prepari spirituale. Tutte e due facciamo opera romana e cristiana, ma forse ora parlo dell'avvenire e non del presente. Parlo del nostro ideale e del nostro lavoro, lavoro attuale. Se non che significano poi qualcosa queste distinzioni. Noi siamo giovani, tutte e due, e non abbiamo imparato a vivere e a volere? Ti mando queste tre pagine, così come sono arrufate e forse sbagliate, ma tu le capirai al di là delle parole singole, al di là della loro casuale fretta. Tanti baci, caro Corra, dal Buzzino. Ragazzi, questa qui è la prima lettera scritta a Firenze l'8 febbraio del 23 da un Pavolini, quasi ventenne, non aveva ancora compiuto i suoi 20 anni, mancava qualche giorno. Aveva già una scrittura avanzata e con un ideale fermo e deciso. Parla del classicismo e del ruolo fondante che ha avuto nella sua formazione culturale e politica, di un rivoluzionario italiano. Parla dell'uomo nuovo che nasce per l'idea e per tutti gli italiani. Quest'uomo che aspira all'essenza universale dell'uomo europeo. Insomma, in questa poesia sono racchiusi un sacco di aspetti a cui noi facciamo riferimento e a cui soprattutto il fascismo fa riferimento. Comunque, adesso ci sentiamo Gere Gere Gets degli 00 Alfa, presa dal loro ultimo CD Morimondo, e noi ci sentiamo subito dopo la canzone per leggere la seconda poesia che è dedicata alla moglie. Mio carissimo amore, sono tanto felice dopo queste giornate di Milano. Il duce era contento per la prima volta dopo anni e l'entusiasmo enorme di tutti deve averlo in parte ripagato di tante immense tristezze, amarezze e ingiustizie. Vorrei raccontarti mille episodi, tutti commoventi, ma lo farò quando ci vedremo. Per ora ti abbraccio, così sicuro che di tutto questo tu sarai felice e consolata come me, cara Bargiuzza. Questo viaggio milanese e il magnifico discorso hanno moltiplicato il senso di ripresa nel paese. A questo si unisce la disgregazione del bellismo, del ribellismo, che si accentua dappertutto, fino a far pensare a una prossima quasi totale liquidazione e le migliorate notizie della guerra, offensiva Ardennes. Anche separati, andrò come sai in due brigate nere che sono in montagna. Passeremo così, caro amore, un Natale e Capodanno migliori dell'anno scorso, nonostante tutto, perché più pieni di speranze. E saremo tanto vicini, non è vero? Io non credo di poter venire, non ora, è troppo presto e verrei, spero, dopo le feste a metà gennaio. Anche Zerbino mi ha detto che è meglio così e si verrebbe tutti e si verrebbe su insieme. Non so dirti quanto le tue carissime lettere, tutte piene del tuo ammirevole animo, mi abbiano fatto sostegno in tutte queste settimane di separazione e ti ringrazio di dirmi tutto, anche quando è meno brillante, così ho l'impressione di sapere ogni cosa. Seguo i progressi delle vostre sistemazioni e sto più tranquillo. Anche le letterine dei tre cionchi, mascarpino compreso, mi sono tanto care. Quelle del Puccio sono davvero da sciatore. Sembrano scritte col freddo ai lidi, ma a me piacciono così e ci ritrovo il Pucco che conosco. Se la mia fosse stata qui questi giorni. C'è stato il giuramento degli ausiliari davanti al duce, poi ho fatto colazione con 600 di loro alla stazione di Milano e la bravissima Piera mi parlava spesso della linea. A primavera l'avremmo qui, non è vero? Ho parlato con tutti i reduci e così pure gli altri familiari di qui, ne sono seguite varie riunioni e discussioni. Spero che tutto continui a sistemarsi, anche per viveri e ma a maestri. Ti mando su una mandata di cose, fra cui i rutilanti, bastoncini per il Pucu. Vorrei tanto mandare un regalino a te, mio amore, ma al solito gli avvenimenti, i continui viaggi, eccetera, rinunzio a descriverti cos'è stata la mia vita per la preparazione del viaggio del Duce e durante. Mi fanno trovare qui all'ultimo momento, prima della partenza del signor Dadie. In ogni modo, fra lui e il viaggio successivo del Corriere, conto tu abbia tutto. Comprese sigarette, il preparato con calcio, la roba da toilette, la radio, regali per i sommergibilisti e cose per gli ex internati. La ferita mia va meglio. Il foro che si era distinto in tre buchi, ora ne ha soli due, ora ne ha due soli. E il dottore mi dice, sanguina, è che questo è il tuo buon segno. Di tessuto nuovo che farà pelle. Così mi risparmierei radiografia e taglio. Mio amore, quante infinite cose vorrei dirti ancora. Baciami i tre cionchi miei, io ti abbraccio stretta stretta, con tanto mai bene e ammirazione e speranza. Tanti auguri all'Italia e alla nostra famiglia cara. Tuissimoissimo, Bu. Questa, ragazzi, è la seconda lettera scritta probabilmente tra il 18 e il 22 dicembre del 44 e si riferisce alla moglie Teresa. E da questa lettera si capisce benissimo il suo attaccamento alla famiglia, cercando di descrivere tutte le esperienze fatte in quei giorni. Parla soprattutto della patria e della Repubblica Sociale Italiana, nominando anche Piera Gatteschi Fondelli, prima e per ora unica donna generale italiano di brigata, sperando che un giorno quella posizione, possa essere ricoperta dalla sua figlia Maria Vittoria, che chiama Mia, che è la stessa che ha consentito la lettura di queste lettere e la pubblicazione sul primato nazionale. La lettera si conclude con tanti auguri all'Italia e alla nostra famiglia. Basterebbero queste parole per descrivere il personaggio di cui abbiamo oggi parlato. Personaggio puro, personaggio umano. Personaggio italiano e soprattutto fiero di essere italiano e di essere fascista, che non si è mai tirato indietro e ha sempre combattuto a testa alta. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e prima delle conclusioni ci sentiamo la canzone Patria degli Ultima Frontiera.
penso a quel borghese, quell'italiano medio, ignavo e vile, che sempre più si piega. Non è questa la mia Italia, non è questa la mia patria.
Allora, miei cari ascoltatori, siamo giunti alla fine della puntata odierna di Italianamente su Radio Bandiera Nera. Facendo anche un resoconto di ciò che abbiamo detto, abbiamo parlato della vita di Alessandro Pavolini, soprattutto del suo sacrificio e del suo attaccamento alla patria, alla famiglia e all'ideale. Abbiamo letto due poesie che lui le dedicava, la prima al fratello Corrado e la seconda alla moglie Teresa, dove descriveva la sua, in entrambe descriveva la sua evoluzione a livello spirituale, diciamo. La stessa evoluzione che dobbiamo avere noi, giovani, in questi, soprattutto in questi tempi di quarantena. Spero che molti di voi stiano seguendo il mio consiglio di leggere, di acculturarsi, di elevarsi spiritualmente, di crescere a livello, a carattere spirituale, soprattutto perché questa nazione la dovremo riconquistare. Per riconquistarla bisogna avere coraggio, ma bisogna avere soprattutto una forza spirituale, quella forza spirituale che ci conduce fino alla vittoria, ci conduce secondo la via tracciata dal fuoco sacro e noi la percorremo. Bisogna far fronte anche ai ricordi, bisogna anche ricordare i nostri caduti, soprattutto per quelli per cui hanno combattuto, soprattutto quelli che hanno combattuto per questa patria pagando con la vita. Quelli che noi oggi ricordiamo sono sempre al nostro fianco e marciano sempre insieme a noi. Io spero che voi stiate ascoltando tutte le trasmissioni di Radio Bandiera Nera, soprattutto quelle del blocco studentesco, che potete trovare sui podcast. Spero che stiate ascoltando anche le altre trasmissioni. La scorsa volta abbiamo parlato di Sergio Lamelli, successivamente a me c'è stata un'altra trasmissione da Piazza Fontesecco all'Aquila, dalla redazione quindi abruzzese, che ha parlato del fumetto Ferrogallico. In serata c'è stato un concerto a lui dedicato in onda su Radio Bandiera Nera, che potete ritrovare sulla pagina Facebook dedicata a Sergio Lamelli. Noi ci salutiamo per un'altra puntata di Italianamente. Noi ci risentiremo mercoledì prossimo sempre qui su Radio Bandiera Nera. Mi raccomando, non perdetevi nessuna puntata invitate i vostri amici, i vostri conoscenti, i vostri parenti ad ascoltarci. Mi raccomando ragazzi, combattiamo per il nostro ideale, combattiamo per la nostra terra fino alla vittoria. Grazie e buon ascolto.